SBS Italian.
Ospite negli studi dell'SBS è l'architetto Giulia Conti dell'Università del New South Wales, che sta coordinando un corso Architecture and High Performance Technology, che in italiano potrebbe essere probabilmente tradotto architettura e tecnologia ad alta performance. Innanzitutto benvenuta nei nostri studi, architetto.
Grazie mille, grazie per avermi invitato, è un piacere essere qua con voi.
Ecco, lei coordina questo corso che è interessantissimo perché ci porta a parlare del futuro. Sì. E ci porta a parlare del futuro soprattutto perché sono stati compiuti degli studi nella parte occidentale di Sydney, dove è previsto che nel 2050 le temperature aumenteranno di quasi 4 gradi, e quindi questo metterà un po' diciamo sotto pressione gli abitanti della zona, che si troveranno ad affrontare delle difficoltà che non affrontano oggi. E quindi c'è appunto il discorso di che cosa si fa con gli edifici che dovranno ospitare queste persone e come disegnarli e progettarli. Ma iniziamo proprio, se non le dispiace, a parlare della crisi climatica. Come mai questa crisi climatica è importante per il suo progetto?
Il surriscaldamento globale è più complicato di temperature che si alzano. Il problema del surriscaldamento globale è che porta con sé degli estremi climatici. E abbiamo già iniziato a vedere questi estremi climatici. Questi estremi climatici possono essere heat waves, sono le grandi onde di caldo che vengono chiamati killer silenziosi. Quindi sì, ci sarà un surriscaldamento generale, le temperature si alzano e questo metterà a rischio le categorie più delicate come gli anziani e i bambini, ma quello che è veramente il rischio che noi stiamo cercando di capire meglio e di analizzare da un punto di vista dell'architettura è come possiamo da un lato creare un'architettura e un ambiente urbano che permetta di proteggere le persone dal generale surriscaldamento, ma soprattutto come possiamo avere un'architettura che sia resistente e flessibile abbastanza da poter far fronte a queste condizioni di climi estremi, quindi momenti di estremo freddo, momenti di estremo caldo, momenti di venti molto forti, di piogge torrenziali, innalzamento del livello dell'acqua, anche dei fiumi. E questa è la domanda che si fa questo corso in particolare che io coordino.
E lei ha menzionato decessi e moltissime persone perdono la vita proprio a causa di questo, e tante volte non fanno parte delle statistiche.
No, infatti vengono chiamati killer silenziosi proprio per quello, ma soprattutto a Penrith c'è un numero molto alto di anziani che magari non necessariamente morti, ma sicuramente ospitalizzazioni costanti per via delle ondate di caldo.
Arriveremo all'architettura, ma dobbiamo arrivarci seguendo un certo percorso per poi capire, va bene? Perché non è soltanto la crisi climatica, c'è poi la crisi energetica, e ora le risorse energetiche non sembra che siano pronte a far fronte all'aumento della popolazione.
Decisamente non le energie non rinnovabili, e questo è un altro punto importante degli studi che facciamo con la UNSW, una grande attenzione per le energie rinnovabili contro quelle non rinnovabili che ovviamente stiamo consumando a una velocità molto superiore a quello che il pianeta è in grado di supportare.
E poi c'è anche l'aspetto che quando le temperature si alzano anche lo stile di vita cambia, perché mentre ora siamo abituati a passare e trascorrere molto tempo all'aperto, con l'aumento delle temperature invece andremo a trascorrere il nostro tempo in luoghi chiusi.
Quindi più aria condizionata.
Esattamente. A questo punto, che cosa può fare l'architettura per alleviare, perché non credo che possa risolvere, ma alleviare i problemi dei quali abbiamo appena accennato?
Sì, risolvere. Saremmo pronti per un premio Nobel se avessimo risolto i problemi. L'architettura non solo l'architettura, ma l'architettura di interni, l'architettura paesaggistica e la pianificazione urbana hanno un ruolo importantissimo nel cercare di mitigare il surriscaldamento globale, o se non altro mitigare gli effetti sulla popolazione e sulle comunità di questo surriscaldamento e di questi effetti climatici estremi. Il corso si propone di studiare l'argomento sotto molti punti di vista. Uno ovviamente è quali sono le strategie di architettura che sono a basso consumo energetico ma ad alta performance. L'utilizzo ovviamente di energie rinnovabili, in particolare eolico e solare. Qui in Australia non dovrebbe avere problemi con l'utilizzo dell'energia solare, e contrapposte invece a energie non rinnovabili, quindi quelle derivanti dal carbone e dai fossili. Questo è un aspetto, ma un altro aspetto è anche quello di includere delle strategie più geometriche e più di materiali. Quindi gli studenti hanno studiato quelli che sono stati i precedenti in Australia e nel mondo di quali sono le strategie per rinfrescare naturalmente gli spazi o per dare sollievo alle persone dal punto di vista di calore, umidità, vento, eccetera. E abbiamo un sacco di esempi diversi. Gli architetti australiani hanno ad esempio preso durante i decenni quelli che erano gli stili dell'Europa e dell'America e li hanno trasformati in uno stile estremamente australiano, che è caratterizzato da protezione naturale della forma contro il sole, ma anche questi spazi di transizione che sono a metà tra l'indoor e l'outdoor, tra l'interno e l'esterno, queste grandi verande, ma poi anche sistemi di ventilazione naturale attraverso schermature della facciata. E poi si può passare a tutte le altre cose: che tipo di materiale si utilizzano, qual è il colore delle facciate che utilizziamo, come viene utilizzata la natura e come viene integrata la natura dentro a queste architetture per poterle rendere più sostenibili e più piacevoli. I tetti verdi, ad esempio, hanno un grande impatto. Usare la massa termica della terra, usare l'acqua, portare l'acqua dentro gli edifici per avere un effetto che, insieme alla ventilazione, di sollievo dalla calura.
Quali sono le idee più interessanti che hanno proposto?
Il corso è appena finito, abbiamo fatto gli esami 2 settimane fa e siamo rimasti molto colpiti, sia io che i miei colleghi e il direttore, dalla varietà e dalla fantasia e dall'attenzione che gli studenti hanno messo in questo progetto e quanto hanno capito non solo le strategie, ma l'importanza di insegnare e di agire insieme contro il surriscaldamento globale. Alcune delle idee che mi sono piaciute di più riguardano utilizzare l'acqua. Il sito è un sito scelto unicamente per il corso, non è un progetto vero in quel senso, è un sito vero, ma non è un progetto che qualcun altro sta facendo. Ma sì, è un bellissimo sito, si trova proprio sul fiume, sul Nepean River, e ha davanti le Blue Mountains. Quindi il sito è fantastico. Da un lato ha un ponte carrabile per il treno e le macchine, dall'altro lato un ponte pedonabile che collega i New Plains a Penrith. E questo sito ovviamente in questo momento è abbandonato, non ci sono alberi, non c'è niente, però c'è l'acqua. E gli studenti, secondo me i progetti migliori sono usciti quando gli studenti hanno capito come utilizzare l'acqua nel modo migliore. Un progetto molto interessante guardava a come utilizzare gli allagamenti non come un rischio e un problema, ma come un'opportunità. Quindi il centro il community center progettato da questo ragazzo usava proprio l'acqua come okay, più si allaga meglio è per me, perché in questo modo il mio centro può galleggiare, cambiare la sua faccia durante la crisi, ma allo stesso tempo raccogliere acqua che viene poi riutilizzata nei momenti di siccità. Un altro progetto molto bello era un progetto che parzialmente sotterraneo, che si ispira alle camere d'acqua sotterranee dell'architettura mediterranea e del Middle East. E quindi per questa studentessa era una serie di gallerie e camere semiacquatiche, e ovviamente l'effetto della ventilazione naturale e di queste bellissime camere acquatiche creava questo spazio quasi da sogno, un po' buio ma con tutto questo suono dell'acqua e del movimento, un progetto molto poetico. Altri progetti molto belli hanno preso in considerazione i materiali e la modularità, quindi non hanno solo considerato gli agenti atmosferici, ma hanno anche considerato qual è il carbon footprint di usare cemento piuttosto che, ad esempio, legno. Abbiamo visto progetti molto belli fatti in cross laminated timber, che è un materiale che adesso stiamo finalmente iniziando a utilizzare molto anche a Sydney. Come ci sono due progetti a Barangaroo, due edifici a Barangaroo completamente fatti in cross laminated timber, e i miei studenti hanno capito che questo materiale, tanto per cominciare, è un materiale vivo, è un materiale che ha un ciclo di vita diverso dai materiali classici tipo cemento, mattone e ferro e metallo, e l'hanno utilizzato in modi molto interessanti. L'hanno anche utilizzato capendo qual è l'effetto, l'impatto che il legno piuttosto che altri materiali può avere sulla percezione dello spazio delle persone. Il legno è un altro materiale, come inserire la natura nell'architettura, che ha un effetto benefico sul modo in cui noi lavoriamo e interagiamo dentro gli spazi.
Architetto Giulia Conti, grazie.
Grazie mille a lei.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.